E allora ben trovate di nuovo in diretta, questa è Radio Onda Rossa, il martedì autogestito da femministe e lesbiche, con una trasmissione di Mini Pimer di quest'oggi che parla dei consultori. Partiamo da un'iniziativa che si è tenuta a Milano, la Borsa e la Vita, le mani sui consultori, appunto è una iniziativa che fa un po' il punto della situazione non bella dei consultori, delle vari attacchi che subiscono, e riunificare un po' insieme varie realtà che appunto si trovano a gestire o autogestire un consultorio. Siamo con Elisabetta.
Ciao a tutte.
Perché insieme a Elisabetta ci aiuterai a fare un po' di passi indietro, ad arrivare
tempo.
Esatto, in quel degli anni 70, niente po' di meno che, e parleremo appunto un po' di ciò che ha immediatamente preceduto la nascita dei consultori e che cos'erano nell'idea di molte femministe, in realtà che cosa volevano da questi consultori e i tentativi di creare questa realtà, insomma.
Certo.
Va bene, allora questo è più o meno il programma, e noi ci colleghiamo come prima cosa con Sandra della consultoria di Milano dei Transiti, che ci racconterà insomma in prima battuta com'è andata questa iniziativa. Allora, come annunciato, torniamo in diretta. Ciao Sandra, ci senti?
Sì, ciao.
Bene, allora abbiamo appena accennato, insomma appena abbiamo parlato anche un po' la settimana scorsa, questa iniziativa che si è tenuta a Milano sabato 19. Era un po' la volontà così di fare il punto della situazione dei consultori, con chi si trova appunto ad autogestirne o gestirne alcuni.
Sì, è stata un'iniziativa molto partecipata e molto interessante, tant'è che il dibattito poi si è protratto anche un po' più a lungo del previsto. Ricordo un pochino chi era presente, oltre a noi della consultoria, erano presenti delle compagne di Torino di Medea, che stanno facendo un grosso lavoro sulla, diciamo, infiltrazione istituzionalizzata del Movimento per la Vita all'interno dei consultori. Poi avevamo con noi alcuni esponenti di un comitato utenti di un servizio molto importante che c'è a Sesto San Giovanni, che è un OMTS, un'unità operativa sulle malattie a trasmissione sessuale, che è a rischio chiusura, un servizio che funziona molto bene, e naturalmente le ASL chiudono i servizi che funzionano bene. E poi avevamo con noi anche Nerina Negrello, che è la presidente di AED Femminismo di Bergamo, che è stato uno dei primissimi consultori autogestiti in Italia, in Lombardia in particolare, che ha portato all'esperienza di, diciamo, un'autogestione molto lunga. È stato un dibattito molto interessante, anche con con elementi interessanti portati dalle torinesi, che hanno raccontato come il Movimento per la Vita fa la formazione ai suoi volontari. Vorrei ricordare che in Piemonte si sta predisponendo un'entrata all'interno dei consultori pubblici del Movimento per la Vita, con corsi di formazione finanziati dalla stessa regione, quindi pagati con i fondi pubblici. Le compagne di Torino si sono iscritte a uno di questi corsi di formazione, ancora per le volontarie del Movimento per la Vita, non ancora, diciamo così, istituzionalizzato, e ci hanno fatto il resoconto di quello che loro hanno appreso su come viene fatta la formazione degli operatori del Movimento per la Vita. Una cosa veramente raccapricciante, cito solo per tra le varie perle che ci raccontavano queste compagne, di questa neuropsichiatra, che peraltro lavora al CAV, al Centro Aiuto alla Vita della Mangiagalli di Milano, il cui percorso terapeutico nei confronti delle donne che hanno abortito con interruzione volontaria di gravidanza è portarle tramite un oggetto feticcio, un peluche, una tutina, un ciucciotto comprati appositamente in un negozio di articoli per neonati, arrivare a un percorso che porti alla donna con in mano questo feticcio a dire: io ho ucciso mio figlio. Questo solo per l'aspetto più eclatante di come viene fatta la formazione di questi volontari, che poi dovrebbero operare pagati con i nostri soldi all'interno dei consultori pubblici. Gli utenti dell'UMTS invece hanno raccontato come il loro servizio, appunto, che è particolarmente all'avanguardia in Lombardia, perché non fa solo assistenza psicologica o un'attività di indirizzo per i malati che hanno malattia a trasmissione sessuale, dall'HIV all'epatite, ma fanno anche un percorso terapeutico, per cui vengono somministrati farmaci. E probabilmente è questo il motivo per cui alla Regione Lombardia un servizio che funziona così bene non fa tanto comodo. Hanno approfittato dello smembramento di una dell'ASL del Nord Milano, che prima era sotto Monza, con l'istituzione della provincia di Monza alcuni comuni sono rimasti comunque sotto Milano, e si è creato un problema, un vuoto di ASL. Mancava un ASL che si occupasse di tutta una serie di cittadine abbastanza popolose che, diciamo, stanno nella fascia nord di Milano. Con il pretesto di questo smembramento si è deciso di smembrare anche il servizio, e quindi di trasferirlo in un'altra sede, e soprattutto togliendo la possibilità di fornire direttamente i farmaci ai pazienti. C'è stata una grossissima mobilitazione a livello proprio di base, di cittadini, non solo degli utenti e degli operatori del servizio, ma anche di cittadini a Sesto San Giovanni, che per il momento hanno ottenuto un rinvio. Non è detto che il servizio non corra rischi, per il momento c'è comunque un rinvio e non è stato chiuso, e quindi diciamo che questi utenti hanno portato anche la loro testimonianza di come alcune battaglie, soprattutto se il servizio funziona bene e gli utenti sono motivati a sostenere la sopravvivenza del servizio, forse si possono ottenere delle vittorie in questo senso. Certo. Poi è intervenuta Nerina Negrello, che ha portato la sua esperienza anche un po' provocatoria, perché portando una posizione che poi ha suscitato un dibattito abbastanza interessante sul fatto che comunque i consultori pubblici sono degli strumenti istituiti dallo Stato e comunque di controllo, e non si può pretendere dallo Stato che lo Stato metta in discussione se stesso, anche solo per quanto riguarda il discorso della salute delle donne. E si è aperto un dibattito abbastanza interessante. Dopodiché abbiamo raccontato un po' che cosa sta succedendo in Lombardia con i consultori lombardi, dove diciamo che, contrariamente a quello che succede in Lazio o in Piemonte, dove i nuovi governatori della regione devono dimostrare di essere più cellini dei cellini, e quindi sono stati fatti degli attacchi frontali che hanno comunque messo in moto della mobilitazione in difesa dei consultori. Per quanto riguarda la Lombardia, diciamo che non c'è stato bisogno di un attacco frontale, c'è un accerchiamento che dura da anni, ormai da quando è stata fatta la riforma sanitaria alla fine degli anni 90, ed è stato un accerchiamento lento e produttivo, e adesso ci troviamo ormai nel 2011 con l'ultimo anno che ha visto la Regione Lombardia fare tutta una serie di delibere molto mirate nei confronti dei consultori pubblici. L'ultimo atto è questo progetto NASCO di finanziamento di 250 euro al mese alle donne che scelgono di non abortire, che probabilmente è stato sottovalutato un po' da tutte noi e anche altri gruppi di donne, anche più istituzionali, che si muovono in difesa dei consultori. Abbiamo visto soprattutto la pochezza del contributo e non abbiamo visto invece altre cose più importanti, che sono, per quanto contenute in linee guida che non sono legge certamente, però un processo di avvicinamento ai centri aiuto alla vita, ai consultori, ai quali i consultori dovrebbero rivolgersi nel momento in cui va da loro una donna che vuole abortire per motivi economici. E a questo punto è stato poi istituito un registro dei centri aiuto alla vita lombardi, che probabilmente è proprio finalizzato ad instaurare una collaborazione più stretta tra i centri per l'aiuto alla vita e i consultori pubblici lombardi.
Insomma, si
organizza. Questo diciamo, è l'ultimo episodio, diciamo, parliamo di poco meno di un anno fa, con delle delibere attuative che sono state fatte in autunno. Però diciamo che il cerchio si stringe, quindi non è stato un attacco frontale, ma probabilmente proprio per questo è più pericoloso, a cui bisognerebbe prestare maggiore attenzione.
Eh sì, è pieno di insidie, diciamo, questo dal nord al sud Italia.
Sì, ti sento molto male, scusami, ti sento abbastanza lontana.
Ah, ecco, amico. Cerco
sì,
di parlare.
Ti sento meglio, grazie.
Benissimo.
E quindi, niente, diciamo, concluso questa carrellata di esperienze, diciamo, da più parti, dalla Lombardia e dal Piemonte, abbiamo valutato che forse sarebbe appunto il momento di cominciare a fare un po' di coordinamento tra le attività dei gruppi che si muovono a difesa dei consultori, pur mantenendo alcune riserve critiche sul fatto che poi magari dei consultori ci sia veramente qualcosa da salvare oppure no. E su questo il dibattito è rimasto aperto. È una posizione abbastanza interessante, su cui poi ci piacerebbe anche sentire magari anche altre voci, nel senso che noi comunque sosteniamo che qualche eccellenza e qualche consultorio che ancora lavora bene e diciamo cerca di mettere in pratica l'idea originale da cui i consultori sono nati, per fortuna ancora c'è, magari non ovunque, anche perché comunque poi i consultori sono stati decimati. Un dato che emergeva dalla discussione che abbiamo fatto è che nel corso degli ultimi 15 anni si sono persi per strada qualcosa come un consultorio a settimana. In 15 anni è stato chiuso un consultorio pubblico a settimana, ne sono stati chiusi circa 700-750, e quindi comunque è un dato di cui tenere conto. Nel frattempo nelle regioni dove più vengono chiusi i consultori pubblici aumentano i consultori privati cattolici, quindi
certo.
Questo ovviamente procede di pari passo, insomma.
Eh sì. Senti, ma appunto, parlando di se c'è qualcosa da salvare o meno dei consultori, veniamo anche alla vostra esperienza, che insomma qui in radio abbiamo seguito nell'ultimo anno tutte le vicissitudini legate allo sgombero. Comunque voi avete uno spazio importante nella città di Milano, no? Avete
sì, uno spazio che stamattina è sopravvissuto all'ennesimo tentativo. Avevamo l'ennesimo accesso dell'ufficiale giudiziario per lo sgombero dell'ambulatorio medico popolare e di un appartamento della casa di Via dei Transiti, ambulatorio medico popolare in cui ha sede anche la consultoria. Oggi, stranamente, la nostra ufficiale giudiziaria preferita, invece di darci solo 40 giorni di rinvio, ci ha dato 3 mesi di rinvio.
Okay.
Quindi andiamo a metà giugno, data in cui cade anche il compleanno dell'ambulatorio, che ha aperto i battenti proprio prima dell'estate, ormai 17 anni fa. E quindi vedremo tra 3 mesi che succede, insomma. Nel frattempo le elezioni passano e vediamo dopo che cosa
certo.
succederà. Però stamattina, insomma, è andata abbastanza bene, c'era un presidio, non avevamo indetto niente di particolarmente,
anche perché dopo
diciamo,
un anno,
non avevamo fatto
tant'anno
come in altre occasioni, perché comunque ci aspettavamo un rinvio. Però comunque c'era fin dalle 6 del mattino un bel gruppo nutrito di persone che ha fatto colazione con noi grazie a una compagna colombiana che ci ha preparato le arepas, e quindi una mattinata anche così, c'era il sole, piacevole.
Ogni tanto queste colazioni resistenti, ai noi, toccano sì. Anche qui a Roma, è una realtà, sì. Insomma. Va bene, allora, appunto, poi diciamo per il futuro è stata lanciata questa idea di creare comunque un coordinamento, e poi mi sembrano anche molto interessanti gli spunti di riflessione. Noi cercheremo anche in parte in questa puntata anche di ripercorrere un po' le spinte originarie, i desideri che c'erano dietro l'avere un luogo in cui occuparsi della propria salute, insomma.
Ecco, un invito che usciva da dal dibattito era anche eventualmente a riprodurre questa esperienza delle compagne di Torino anche in altre regioni, perché si imparano un sacco di cose interessanti anche su cosa muove il movimento per la vita, quali interessi ci sono in campo, che cosa interessa veramente ai CAV in relazione ai consultori. È stato veramente molto istruttivo, infatti adesso sì. Vedremo a Milano che si potrà fare su questo fronte.
Sì, no, è vero, hai ragione, è molto interessante, ci vuole ecco un pelo nello stomaco.
Non abbiamo capito come hanno fatto a resistere a certe affermazioni, hanno mantenuto il segreto sulla capacità di mantenere l'autocontrollo.
Infatti, fatevelo dire, poi ci passeremo anche queste informazioni per superare insomma il momento. Comunque no, è interessante. Poi magari ecco, ci hai dato anche uno spunto, potremo sentirle prossimamente, insomma, per farci raccontare, perché credo non sia molto diverso da quello che succede nel resto d'Italia, insomma.
Esatto. Con la differenza appunto che lì stanno per finanziarli questi corsi con i soldi di tutti quanti noi, quindi la cosa fa arrabbiare ancora di più.
Va bene, noi ti ringraziamo molto e ci aggiorniamo, insomma, comunque continuiamo a seguire ecco questi appuntamenti fra 3 mesi, almeno questo del
certo speriamo, sì, ma vedremo, tra 3 mesi dovrebbero schiodarsi un po' di cose. Vediamo come che succederà.
Va bene, speriamo.
Bene.
Grazie,
grazie a voi,
a presto.
Ciao.
Sometimes they wanna cut you down, gotta scratch that itch, cause the time is now. They tell you that you gotta have a heart of steel. If you wanna keep up, can you afford to feel? Run the system wrong, gotta tear it down, let it fall to the sea, but like a rusty crown. Do the stars love the moonbeams glare? Shackles on your feet, gotta disappear.
Ecco, appunto, torniamo in diretta. C'è qualcosa da salvare ancora nei consultori o meno?
Io penso che per capire questo bisogna prima di tutto ripercorrere quello che è successo, ripercorrere il percorso che è stato fatto, capire quando sono nati, dove e come hanno preso piede, quali erano i desideri originari degli anni 70 che hanno animato il movimento femminista quella volta.
Sì.
Per me è importantissimo ripartire da lì, perché negli anni 70 c'erano una miriade, veramente tanti, fra cui uno a cui appartenevo io direttamente, che era l'AED Roma, consultori autogestiti, cioè praticamente questi consultori erano dei gruppi di donne che volevano riappropriarsi della propria salute, ripercorrere le tappe della propria crescita, riappropriarsi della propria fisicità e farlo insieme. Ed è stata un'esperienza per noi come AED Roma bellissima, soprattutto il percorso che abbiamo fatto di self-help, l'abbiamo fatto per 3 anni e comunque condivisa da tantissimi altri gruppi. In quel periodo addirittura noi come AED Roma avevamo nell'indirizzario 800 gruppi in Italia con cui condividevamo queste cose.
Quindi non sono certo pochi.
No. E ci animava uno spirito di grande scoperta di noi stesse. È stato un periodo in cui pensavamo veramente che ci saremmo potute riappropriare del nostro essere, sia fisicamente che mentalmente.
che oggi è un pensiero, diciamo,
è un
in effetti
pensiero addirittura
estremo, difficile,
estremo
proprio da concepire, insomma. Esatto. Questa idea del self-help che poi appunto nasce negli Stati Uniti nel 70-71, e il termine appunto indica proprio quello che tu dicevi, certo, il gruppo di donne che si riappropria del proprio corpo e mette in discussione i concetti tradizionali, insomma, appunto anche,
certo,
di salute.
Diciamo che i consultori di Stato adesso, che vengono difesi adesso, passano per una vittoria del femminismo degli anni 70, mentre i consultori di Stato in effetti non sono una vittoria del femminismo degli anni 70, sono una vittoria della componente socialdemocratica. Questo bisogna ricordarselo sempre. Perché? Perché bisogna ricordarsi che cosa, cioè, perché fanno capire che cosa sono adesso, fanno capire anche lo spostamento che si sta attuando su posizioni clericali. Perché? Perché di fatto è stata, le donne attraverso il percorso socialdemocratico sono state riconsegnate agli esperti. Questo è stato per me un delitto che è stato commesso negli anni 70, e si è perso tutto quel patrimonio di conoscenza, tutto quell'afflato, quello stupore della scoperta e di riappropriazione di noi stesse che eravamo riuscite a ottenere.
Ecco, perché magari diciamolo appunto, perché è difficile da immaginare oggi giorno che cos'era il self-help e che cosa si faceva
allora praticamente. Io posso raccontare che cos'è stata la nostra esperienza a Roma, che cosa significava per noi questo consultorio autogestito. In pratica eravamo un gruppo di donne che costituivano la base fissa di questa esperienza, a cui però potevano avvicinarsi, potevano partecipare, potevano venire tutte quelle che desideravano farlo. Avevamo uno spazio a Roma in via Monte della Farina preso in affitto, e lì praticamente c'erano dei giorni in cui facevamo discussione politica, discussione letteratura di donne, conoscenza di percorsi fatti e comunque dibattito in generale. Avevamo dei giorni fissi, quella volta era il martedì, ecco. E poi c'era un altro giorno in cui facevamo il famoso self-help, cioè self-help che poi, diciamo, detto così anche riduttivo, ma era un modo, prima da una parte fisico, perché ci conoscevamo direttamente, cioè c'era l'esplorazione del corpo, la comprensione, l'autovisita, la misurazione del diaframma, e poi anche la conoscenza dei propri ritmi, cioè il fatto di comprendere i propri cambiamenti nel mese, di riappropriarci delle modifiche che il nostro corpo subiva, e quindi di cominciare a capirle e di gestire la nostra salute e di capire quello che ci stava succedendo. Tant'è vero che e poi chiaramente c'erano i momenti di consultorio in cui le donne venivano informate sui sistemi contraccettivi, sulle possibilità di aborto, su,
e questo sempre da noi
e anche sulla possibilità qualsiasi tipo di informazione legale. Però c'era una cosa importantissima che caratterizzava l'AID, e che era questa: che qualsiasi tipo di esperto, dalla ginecologa all'avvocata alla psicologa, qualsiasi tipo di servizio era esterno, cioè noi avevamo delle soggettività esterne che avevamo selezionato chiaramente, a cui mandavamo le donne che avevano un'esigenza o l'altra, anzi lo concordavamo insieme, ne parlavamo insieme e le mandavamo. Però erano tutte esterne.
L'AID
era una struttura,
casuale,
no,
immagino.
Perché l'AID era una struttura, il consultorio autogestito è una struttura in cui passa un discorso di riappropriazione di se stesse. E questo discorso è politico e culturale. E gli esperti sono al servizio, quindi devono stare fuori. Se un esperto non va bene, si dimostra inadeguato, eccetera, viene cambiato, non lo si contatta più, si sostituisce con un altro, si modifica il rapporto e compagnia bella, ma non può interferire nella struttura. Per un motivo, perché un esperto che entra nella struttura porta delle esigenze personali, che sono siamo tutte umane, di interesse, anche di interesse a ingigantire il suo ruolo, di interesse a far entrare dei discorsi che magari lo caratterizzano di più, senza dargli connotati particolarmente, non lo so, di gestione truffaldina. No, è proprio una caratteristica che si porta dietro. E questo invece un consultorio di donne non ci deve stare.
Ecco, ed è proprio già per noi, diciamo, abituate, perché parliamo degli anni in cui immediatamente, poco prima, no? Tu stai parlando più o meno del 73, 74.
Beh, noi a Roma siamo state dal 75 all'82. Più o meno come consultorio aperte. Poi diciamo il problema è economico, detto proprio brutalmente, non ci si fa, cioè tutte noi aveva ognuna di noi aveva il suo lavoro e la militanza, cioè
c'era proprio la scelta di non...
una scelta di fondo, di conseguenza tant'è vero che anche i consultori questi di Stato hanno avuto un grande successo, detto proprio brutalmente, facendo un discorso povero, perché sono stati tanti posti di lavoro, cioè sono stati un momento di assunzione, di regolarizzazione di tutta una serie di soggettività. Però hanno questo grosso problema, che è quello prima di tutto che ci passa il discorso che ci vuole far passare lo Stato, perché è sempre una struttura di Stato, tant'è vero che è per quello che adesso sono spostati su posizioni clericali, perché da una posizione socialdemocratica che avevano lo Stato adesso si sta spostando su posizioni molto più reazionarie e sposta tutto, no? Certo. Sposta anche i consultori perché vuol far passare lì dentro altre cose.
Questo era un rischio che appunto molte allora vedevano, certo. Che era proprio una scelta quella che tu racconti, di mettere i cosiddetti esperti fuori, mentre oggi la realtà è esattamente ribaltata. Tu vai in un consultorio, aspetta che parli con la psicologa, aspetta l'assistente, certo. Parla con questo, cioè è tutto, ruota intorno proprio tutto invece a queste figure.
A queste figure. E quindi diciamo che un'altra delle cose, che la conseguenza più grave è anche stata la medicalizzazione della vita. Perché c'è la tendenza da parte dell'esperto a ingigantire il suo ruolo, e comunque anche per lo Stato medicalizzare le vite è un tipo di controllo, no? Anche sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico.
Sì, e su questo oggi più che mai, diciamo, siamo immerse in questa ormai realtà che sembra quasi appunto naturale, tra virgolette.
Sì,
perché
uno si è abituata, no? Anche a questo, una si abitua a tutto. Si abitua anche a vedersi gestita la vita, tant'è vero che bisognerebbe recuperare questa carica primitiva che avevamo, e che non è assolutamente facile da fare, però secondo me bisogna ripartire dalla comprensione di questo.
Eh sì, poi diciamo queste esperienze erano anche immerse appunto in un contesto, per esempio erano molto diffusi i piccoli gruppi, l'autocoscienza.
Tantissimo.
Quindi questo lavoro proprio del rifiutare quello che veniva dall'esterno, il partire dall'unione delle donne insieme e cercare di raccapezzarci,
certo.
Qualcosa, di recuperare.
Sì, sì, sì.
Tra l'altro peccato che siamo in radio, perché qui abbiamo insomma vario materiale di quegli anni molto,
sì,
interessante,
molto interessante,
e ci fa capire anche che è possibile farsi un'autovisita, farsi visitare da un'amica magari invece che dalla ginecologa, insomma non parliamo di operazioni particolarmente,
certo.
Complicate, che però a noi sembrano, poiché non abbiamo mai,
sì,
sperimentato, diciamo,
sì,
questa,
sì,
frontiera,
sì.
Sembrano.
Beh, c'è una capacità delle donne che è andata persa di gestire se stesse proprio dal punto di vista fisico, della salute, della comprensione reciproca, che noi avevamo cercato di ottenere. Per molte di noi, non dico tutte perché ognuna poi ha fatto il suo percorso, ma io per esempio parlo per me, per moltissime di noi è stato assegnato tutta la vita, nel senso che la capacità di conoscersi e di gestire la propria salute ci ha accompagnato tutta la vita, è stato un patrimonio che ci siamo portati dietro tutta la vita.
Per cui... infatti c'è anche uno slogan molto carino qui tra i vari materiali spulciati che dice: la mia malattia è la mancanza di potere, quindi è proprio esatto. Una lettura molto interessante appunto della, relativa anche alla medicalizzazione eccetera, per cui sì, insomma, un'esperienza. Poi anche molte cose di cui si parlava, per esempio la pillola, che oggi è considerata esatto. elemento emancipatorio in qualche modo, usata sì. molto, invece c'era una criticità anche
c'era una criticità alla... tant'è vero che è proprio un atteggiamento verso le cose, nel senso, la comprensione di che cosa ti viene proposto, la critica rispetto a quello che ti viene proposto e poi la scelta rispetto a quelle che sono le tue esigenze. In particolare rispetto alla pillola c'era tutta una critica, perché la pillola ti modifica fisicamente e ti impedisce di riconoscere i tuoi cicli vitali, cioè ti scombina completamente e chiaramente dandoti il vantaggio che tu non ti devi più preoccupare assolutamente di quello che può succedere in un rapporto sessuale, ti toglie però tutta l'autonomia di crescita e di conoscenza. Allora questo, per esempio, in un consultorio autogestito viene detto alla donna, non è che uno dice no la pillola no o la pillola sì, no. Queste cose la donna le riconosce, le comprende, le sceglie, che è una cosa completamente diversa. Io posso preferire non conoscermi e non avere assolutamente nessun tipo di conseguenza, però allo stesso tempo devo saperlo, altrimenti posso anche dire no, io voglio conoscere me stessa, voglio continuare a leggermi e a conoscermi e accetto dei rischi e accetto di magari abortire, magari di andare incontro a questo tipo di conseguenze. È una scelta personale, tant'è vero che il consultorio, quello che dicevo io, da una parte il consultorio socialdemocratico, per esempio per noi, ha portato avanti moltissimo la pillola, cioè ha propagandato moltissimo la pillola, perché è un sistema facile, è un sistema che risolve problemi.
Poi ci sono le industrie farmaceutiche anche,
poi non parliamo, io parlo soltanto adesso per come tipo di scelta, non infiliamoci poi nel discorso degli interessi, che poi qui sforiamo proprio, scendiamo in un altro campo, e chiaramente figuriamoci se all'interno di un percorso in cui entrano le case farmaceutiche, i medici eccetera, non ci sono interessi di altro tipo, questo è addirittura scontato, insomma.
Eh sì, comunque appunto, se non c'è una spinta, una critica, un'attenzione, effettivamente i consultori si tramutano nei laboratori medi quali abbiamo a che fare noi spesso, e appunto con tutte quel bagaglio di tradizioni che appunto la cultura si porta ancora appresso, nonché gli interessi delle case farmaceutiche, non ne parliamo.
Per esempio si sta pochissimo a far passare in un consultorio di Stato un indirizzo anche comportamentale piuttosto che un altro, no? Cioè la divisione fra quelle che si comportano in maniera normale, fra virgolette, quelle che sono fuori dalla norma, sia come scelte sessuali, sia come scelte di vita. No?
Sì,
ogni momento dello Stato, in ogni momento della sua gestione, indirizza a seconda delle esigenze tra omologate e non omologate, quelle che vanno bene e quelle che vanno male.
Sì, per non parlare poi dei vari episodi anche di razzismo registrati costantemente all'interno di queste. Insomma, queste figure professionali in effetti sono parecchio ingombranti e all'inizio non c'erano.
Non c'erano,
ecco.
No,
mettiamola così.
Non c'erano.
Allora, facciamo magari uno stacchetto musicale e poi andiamo proprio a chiamare Nerina, che è stata nominata all'inizio della trasmissione, dell'AED di Bergamo, e così, insomma, accogliamo anche noi le sue provocazioni se arrivano e ci facciamo raccontare un po' della sua esperienza, insomma. Che ascoltiamo? C'è una canzone che ho paura a abortire? Proviamo?
Si faceva chiamare dottore perché aveva la laurea d'onore. Era lui che faceva abortire le compagne.
la paura diventa grande, e se hai bisogno di una voce umana per abortire, tu devi tacere come una lesbica o una puttana. Lui ti sta facendo un piacere, tu stai solo scontando un errore. Così per te non c'è umiliazione, tanto non hai pagato un milione. Anche se poi lo avessi pagato, neanche quel prezzo sarebbe bastato minimamente a negare il riscatto di chi è schiavo ed accetta il baratto. Per liberare il tuo corpo in catene devi spezzare chi te le tiene. Per liberare il tuo corpo in catene devi spezzare chi te le tiene.
It's time. It's time, little sparkle in my eye, to fly. It's time, little sparkle in my eye, to fly. Make me go to the other side. Why? Haven't I been a good child? Why? Haven't I been a good child? Angels warn me. Fallen angels beckon me as Satan waits to press me into service. I don't deserve this. Curse his heavenly betrayal. Sell my soul, hold my fate in omni hands. Scatter my purity like the sands of 12 tribes while I hide in this flesh vessel given me. Will she protect me? Will she neglect me?
E allora torniamo in diretta, abbiamo al telefono Nerina di Bergamo, dell'AID Femminismo di Bergamo. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento, sì.
Bene, ok, il primo passo.
Io non vi ho sentito.
Non ci hai sentito.
Tutto regolare?
Allora, benissimo.
Non avete strappato i capelli l'un l'altro?
No, 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 siamo ancora qui, siamo serene e abbiamo parlato con Sandra che ci ha raccontato un po' di questa iniziativa del 19, se ti va anche
sì.
Tu.
Comunque ero presente.
Infatti eri presente, ha detto che è andata bene, ci sono moltissime cose, ci sarebbero da approfondire ovviamente. Infatti, capiterà a quanto ho capito. E, per iniziare magari se ci vuoi raccontare un po' come funziona il vostro centro che ha 30 anni.
Dunque, noi siamo nati nel 70, abbiamo lottato fino al 73, poi fino al 75, poi fino al 75 è la data dei consultori di Stato, sì. Poi nel 78 per l'aborto. Ecco, è stato una... C'era una bella risposta da parte delle donne, si rispondeva a dei bisogni precisi e quindi la risposta c'era e nell'auto-organizzazione proprio. Ecco, i principali obiettivi di quel tempo, chiaramente, era molti anni fa, quindi era la distinzione tra sessualità e procreazione, la contraccezione, non dannosa da parte nostra, la depenalizzazione dell'aborto, c'era chi lo voleva gratuito, noi lo volevamo depenalizzato, la conoscenza del corpo per affermarlo e non far subire delle violenze contraccettive, la prevenzione primaria contro la prevenzione secondaria e la riappropriazione della vita usurpata dalla medicalizzazione, dai fautori della medicalizzazione. Queste erano le cose principali di allora che restano attive, restano ancora valide oggi. Diciamo che io quando sento parlare ancora di aborto divento un po' idrofoba perché allora va bene, si chiedeva queste cose perché ancora si andava nelle farmacie a comprare il preservativo dicendo il preservativo ad alta voce come azione di rottura, perché non si osava neanche comprare il preservativo. Ecco, però quando sento parlare ancora di aborto oggi, mentre sono già andati chilometri avanti nello sfruttamento della donna, ecco, dico, siamo ancora là, capito? E quindi allora scrivevamo 800 gruppi femministi, se
sì.
Solo il 5% di quei gruppi avesse ascoltato la nostra, il nostro richiamo, il nostro reiterato richiamo, consultori femministi autogestiti, per rispondere alle esigenze primarie della donna. Quindi consultori culturali, sanitari e legali, però dove il sanitario e il legale era fuori dal consultorio, perché il principale era culturale. La donna, i problemi della donna sono nell'80% di natura culturale.
Culturale, sì.
Cioè la sua ansia è di non capire cosa sta succedendo. Il medico non glielo dice, né medico donna né medico uomo, perché loro hanno bisogno del cliente. Quindi se la donna fa una domanda, rispondono a quella domanda. Ma se la donna non sa che domanda fare, allora non rispondono, tornerà la prossima volta a pagare. Mentre un consultorio femminista prevede quello che dovrebbe la donna chiedere anche quando non sa esprimersi, e la informa.
Certo.
Dico giusto? No. Quindi è proprio l'informazione critica, ampia e trasparente di cui la donna ha bisogno per scegliere il proprio comportamento, per sentirsi tranquilla. Oggi invece vive nella precarietà continua, perché la società si è medicalizzata, ampiamente medicalizzata. Le donne che si sono laureate, si sono specializzate insieme ai maschi, fanno propaganda continua a esami preventivi, eccetera. Quindi stanno creando ormai da tanti anni l'ipocondria, che è la maggiore, la più grave patologia che si può avere. Io ho delle donne di 20 anni che mi vengono qui in consultorio e mi dicono: ma forse ho il tumore al seno, ma siamo impazziti. L'orgoglio di essere giovani, belli e sani, dov'è andato? Noi siamo in balia della medicalizzazione, Olga.
Sì, sì, noi abbiamo commentato proprio questo prima della medicalizzazione. Abbiamo detto... No, parla Nidina, vai.
No, va bene così. Quindi il problema è liberarsi da maschi e da femmine che guadagnano sulla malattia.
Certo.
Perché c'è in atto questa operazione di deprivazione proprio delle sicurezze che introduce il concetto vado a cercare il tumore. L'orgoglio di essere donne belle e sane non c'è più. Addirittura cominciano con i figli che appena li partorisci, fanno gli esami del sangue per vedere che malattie hanno. Qualcuno ha proposto, e pare che stia andando in porto, 40 esami detti predittivi. Cioè,
mamma
io partorisco
40,
un figlio e quelle stronze che sono in ospedale, dico stronze perché gli uomini sappiamo già che sono stronzi, ma le donne che sono entrate nel sistema sono proprio delle figlie di puttana, di puttani, scusate. Ecco, voglio dire, dovevano difenderci e invece spartiscono col maschio il potere sul popolo. Allora, il medico maschio ti sfrutta gli uomini. E le donne ormai stanno rivendicando, portando via ai maschi, lo sfruttamento delle donne. Noi le vediamo impegnatissime ormai. C'è chi vuol fare l'esame al fegato a tutte le donne perché si ubriacano a casa e poi gli viene il mal di fegato. C'è quella che vuole l'HPV e la vaccinazione, la turco in questo caso, che vuole la vaccinazione per liberare le donne dal tumore quando fra 40 anni gli verrà. A bambine di 10 anni.
Sì, sì.
Sì, sì.
Queste sono le donne, dietro ci sono le donne.
Ma
che spingono queste cose. La Merzagora di Onda, che promuove insieme a Veronesi, però lei è il cartone che sta davanti per farlo accettare, che propone l'HPV e tutte e altre iniziative sulla salute, come dicono loro, che poi la chiamano promozione della salute delle donne. Ma noi ce l'hanno regalata la salute, noi ce l'abbiamo distinto la salute.
Certo.
Ecco, ce la devono loro promozionare, perché promozionandola ci rovinano la vita, ci fanno diventare ipocondriache.
Sì, sì, hai perfettamente ragione, ma sai che cosa, riallacciandomi al discorso che hai fatto prima, è che a questo tipo di sistema non è sembrato vero di prendere le donne, inglobarle per controllare altre donne, un meccanismo che è perverso.
Perfetto, è proprio così che hanno fatto. Hanno fatto i consultori di Stato, in questo modo hanno azzittito la creatività femminile e hanno comprato alcune per gestire le altre. E siccome queste hanno studiato in università maschile tutte le regole queste regole che ho appena detto, dello sfruttamento sanitario, delle diagnosi precoci, che c'è una bella differenza tra prevenzione primaria che possiamo insegnare noi al consultorio e la cosiddetta prevenzione secondaria, che poi fanno sempre cadere il secondo aggettivo, per cui l'aggettivo per cui diventa prevenzione. Prevenzione è un corno, la prevenzione è non farmi venire la malattia.
Certo.
Se poi invece tu mi fai passare per prevenzione, prima mi dai la pillola a 15 anni e poi mi vai a cercare il tumore, questo si chiama indagine precoce su un malfatto di comportamento sanitario.
Sì, sì, ma è... Sì, sì, è proprio un'impostazione. Stavamo dicendo prima che la medicalizzazione delle vite è legata chiaramente alla delega agli esperti, alla delega allo stato della salute. Abbiamo anche parlato
ai profitti, loro guadagnano, è un business la salute, è un business, ci sono migliaia di onlus che prendono i finanziamenti per promuovere. Noi siamo diventate cavie. Mettiamocelo bello chiaro in testa, noi siamo cavie.
Esatto.
Al servizio delle speculazioni farmaceutiche e sanitarie.
Senti, tornando diciamo ecco all'oggi e magari anche al futuro prossimo, si è tenuto appunto a Milano questo incontro, come è stato, cioè si è riflettuto un po' per esempio su questo aspetto?
Sì, ma ci siamo detti ci rincontreremo, però io ho detto ciascuno porta tutti i problemi che le donne portano al consultorio, loro i loro, noi i nostri, eccetera, e saranno una quarantina almeno di problemi minimo che arrivano nei consultori, no?
Certo.
Ecco, allora uno per uno ci confrontiamo sul tema. Allora saltano fuori varie cose, perché se si vuole sviluppare i consultori autogestiti, autofinanziati come il nostro, che sono faticosi fatti da soli, però se fossero diversi si potrebbe anche agire diciamo in collaborazione e quindi più semplice il lavoro. Però mentre noi allora cominciavamo su temi facili in un certo senso perché erano di bisogno immediato, oggi si deve lavorare, quindi ci si deve confrontare su temi difficilissimi. Ora però quello che metto in evidenza è una cosa: come mai le donne hanno ceduto subito ai consultori pubblici? Cioè, praticamente perché non avevano l'orgoglio sufficiente per continuare con i consultori autogestiti? Perché erano animate da quel complesso di inferiorità rispetto ai maschi, per cui hanno, privilegiato l'emancipazione rispetto alla liberazione. Adesso che con la emancipazione è stata affermata, che hanno dimostrato di essere carogne come i maschi, di andare in Parlamento a fare leggi oscene, di imporre le malattie, di coltivare malattie nelle donne e di promuovere la sanità non nella naturalità ma con farmaci eccetera eccetera, adesso diciamo brave donne, avete dimostrato di essere come i maschi, riprendiamo l'orgoglio del pensiero femminista, allora, che era quello critico, che era quello creativo, che era quello che andava a grattare le situazioni. Perché
sì.
Quello che io vedo è questo: le donne si sono imbucate dentro nei consultori pubblici per guadagnare, avere il posto più fisso, tranquillo e sereno, però tutto l'altro mondo della contestazione ha fatto esattamente quello che ha fatto l'aereo femminismo, cioè autogestione. Se noi pensiamo ai vegetariani, agli animalisti, hanno tutti fatti sedi sedi autonome, non dentro lo Stato, magari si fanno finanziare come Onlus, però diciamo autonome nella gestione. La vivisezione autonome, la libertà di scelta terapeutica, tutti gli alternativi della salute, tutti autonomi.
Senti,
l'antivaccinazione si è sviluppata per gruppi autonomi.
Sì, sì, è vero.
Gli stessi cattolici nel fare il loro messaggio, diciamo, quel che è, ecco, hanno fatto il loro percorso. Poi, ecco, allora io dico, e hanno attaccato lo Stato, quelli dell'antivivisezione, perché fanno le sperimentazioni sui cani e sui gatti, ma noi femministe l'azione critica,
sì,
l'abbiamo ceduta nel momento stesso in cui ci hanno regalato i consultori pubblici. Raggiunto aborto e contraccezione era come se tutto fosse stato raggiunto. Invece adesso cosa abbiamo da adesso che ci hanno costruito davanti e siamo in ritardo? Siamo in ritardo perché ci hanno imposto il controllo del DNA, ci hanno imposto il cordone ombelicale, c'è la propaganda schifosa, l'Avis, quella del sangue, sta facendo una propaganda impossibile da raccontare per avere tutti i cordoni ombelicali delle donne. E le donne gli dicono di sì, molte, meno male che non tutte, ma dico, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo? Che facciamo diventare i nostri bambini, come nascono, già donatori, già classificati, sì, sì, col DNA, già espropriati di qualcosa, perché il cordone deve star lì fin quando smette di pulsare, e gli facciamo fare delle iniezioni subito dopo il parto, dopo un mese, al bambino, perché loro devono vedere le loro ricerche. Ma la donna non è più donna, non difende più neanche i bambini.
Senti, venendo all'ultima, diciamo, domanda, perché il tempo purtroppo un po' stringe.
Dovevate farmi parlare di più.
Hai ragione, un'altra volta volentieri riprendiamo, d'accordo, l'argomento, perché appunto ci interessa molto e ci hai aiutato a spiegare meglio alcune cose, insomma, che avevamo già nominato, questa sulla medicalizzazione, l'importanza del fare cultura intorno a queste cose e poi dell'autogestione. Dalla vostra esperienza, come vi autogestite? Cioè, come
gli specialisti tutti fuori. Quelli di cui abbiamo bisogno li andiamo a chiamare noi.
Benissimo.
Li scegliamo noi in consultorio, ma si possono fare se c'è bisogno un confronto, ma proprio mi ricordo che già allora la sanità pubblica ci convocò per dirci: guardate che voi non potete mica fare medicina là, eh? E dico, ma noi facciamo l'antimedicina. Io dico, tranquilli, siamo contro la medicalizzazione, noi facciamo cultura, noi aiutiamo la donna a capire, quando gli propongono quell'intervento, che cosa vuol dire il pro e il contro, che cosa vuol dire una pillola, che mi arrivano le donne e mi dicono: mi regolarizza il ciclo. E io ho detto, sì, una ginecologa questo.
Eh sì, ve lo dicono, infatti,
ecco,
infatti.
Tu gli rispondi, no, guarda che te l'ha tolto da quando l'hai presa, il ciclo non ce l'hai più, hai il ciclo della pillola, che è un'altra cosa, non è il tuo, a livello fisiologico non c'è.
No, no, e poi l'importanza dell'informazione, assolutamente.
Della verità, la trasparenza, sì, sì, perché sì, sì, i consultori pubblici lo fanno per dominio, per convogliare le risposte delle donne nelle direzioni che vuole il sistema. Ma i consultori privati lo fanno per speculazione economica.
E certo. E quante esperienze, diciamo, di consultori autogestiti, se più o meno lo sai, esistono in Italia o nel...
Non ci sono, ci siamo solamente noi. Perché anche le altre AID sono morte, e infatti, voglio dire, quando tu sei sola, anche la difficoltà di gestire queste cose è dura, perché è nella collaborazione, io mando da te, tu mandi da me, diciamo, perché c'è la fiducia, certo, culturale, che ci si mantiene, diciamo, ma per lo più sono centri della medicalizzazione, dove ci sono le ginecologhe che ti danno la pillola, che fanno le conferenze per dare l'ormone sostitutivo alle donne in menopausa e via di questo passo.
Eh sì, infatti. Nerina, noi ti ringraziamo molto per questo intervento, poi appunto speriamo invece di farne anche altri in seguito, perché insomma poi il tema in particolare della medicalizzazione,
c'è da dire molto,
c'è da dire molto, sì.
Sì Olga, guarda che le cose gravissime che sono in atto, dalla morte cerebrale all'espianto di organi, all'espianto di cordoni ombelicali, la sofferenza del neonato, la prevenzione primaria, secondaria, predittiva, tutte cose che i consultori delle donne devono prima chiarirsi nella mente. Ecco, per esempio, questo cercare il cancro sempre nel nostro corpo. Ma se lo cerchino loro, sto cancro, queste donne e sti uomini della sanità? Il cancro al seno, il cancro all'utero, la malattia del fegato, la sclerosi multipla. Sono quasi tutte donne con la sclerosi multipla. Ma possibile?
Sì, c'è tanto da dire. Magari appunto ci piacerebbe riparlarne anche insieme, ci puoi aiutare anche, insomma, ecco, a nominare queste tutte
queste. Sì, ti faccio l'elenco e poi si può discutere su ciascuna di quelle cose di volta in volta.
Sì, riteniamo sia utile.
Va bene, allora ciao Neri, grazie tantissime.
Ciao Eli. Un abbraccio forte.
Sì. Ciao, grazie. E allora appunto con Bergamo dobbiamo chiudere la trasmissione, un sacco di cose che appunto magari invece approfondire è interessante.
Un sacco di spunti, diciamo che come augurio di lotta speriamo di ricominciare a riprenderci la vita, la salute.
Eh sì, infatti. E noi per concludere quindi con una canzone invece appunto propositiva che parla dell'autogestione in qualche modo anche del corpo, le Fucking Barbies con La Mano Felice, e almeno questo insomma piacere che ci possiamo concedere, self help, e andiamo a chiudere la trasmissione e ci risentiamo poi con il proseguimento del martedì a fra pochissimo.